Grazie, grazie Marika per questa riflessione articolata e approfondita. Grazie a Luca e grazie a Silvia per l'invito affettuoso che mi hanno rivolto. È pieno di fiducia e grazie a voi che ascoltate e grazie quando interverrete per porre le vostre riflessioni. Parlava della promessa, Marika, della promessa degli adulti, perché bisogna tenere le scuole aperte, perché gli adulti abbiano un luogo nel quale ritrovarsi e ritrovare la capacità e alcuni tratteggi di promessa, all'interno dei quali ospitare, nei tratteggi di promessa, all'interno dei quali ospitare i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti che crescono e che cercano, e che per definire loro stessi l'itinerario di ciò che stanno diventando, hanno bisogno di confrontarlo, di sentirlo dentro una impegnativa promessa adulta. Quando Marika diceva di questa confusione educativa, di questo essere entrate in una indeterminatezza di valori, di attese di futuro, di progetti, segnalava proprio la questione centrale: come fa una scuola a reggere senza che una comunità di donne e di uomini condivida anche conflittualmente, condivida dialetticamente nella ricerca, nelle differenziazioni, una forte tensione di futuro nella quale gioca se stessa questa comunità di adulti, nella quale ogni donna e ogni uomo giocano se stessi. La parola promessa che usava Marika è molto impegnativa. Quando noi promettiamo, non promettiamo soltanto la cosa che promettiamo, noi promettiamo noi stessi. Noi ci poniamo come, con tutta la nostra fragilità, come garanti di quella promessa, non garanti del fatto che verrà raggiunta, ma garanti del fatto che noi ci saremo in quel tentativo di perseguire una promessa di una realtà buona e giusta tra noi. Ci saremo con tutto il nostro limite e della promessa gli adulti hanno bisogno. Della promessa hanno bisogno per credere, hanno bisogno per reggere il loro limite e per superarlo in una capacità di destinazione, di dedizione, che solo gli occhi dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti, quegli occhi esigenti, di quei corpi esigenti di fronte a loro, possono coltivare negli adulti. Per quello ci vuole la presenza, per riattivare la possibilità e il dovere della promessa tra gli adulti, che si incontrino attorno a quelle tensioni, a quei timori di crescere che manifestano i bambini e i bambini sempre a scuola o nei luoghi educativi. Hanno bisogno della scuola gli adulti per fare gli adulti. Vedete, proprio durante il corso della prima parte dell'anno, che era il secondo semestre dell'anno accademico scorso, con i miei studenti avevamo fatto un lavoro proprio sulla figura adulta e poi c'era capitato di farlo durante il lockdown durissimo e di farlo a Bergamo. Io abito ad Alzano Lombardo, c'erano 6 morti al giorno. Io sentivo gli uccellini dei giardini dei vicini, le ambulanze, le campane morto, tutti i giorni, e facevo lezione ai miei studenti. E il primo quarto d'ora di lezione era fatto di racconti, di sfoghi, di ansie, di raccolta delle angosce e anche di raccolta dei racconti incredibili della generosità di questi giovani uomini e giovani donne, che sentendosi un po' più protetti, facevano i tessitori attenti di quotidianità, di speranze e anche di sostegni nella desiderabilità di svegliarsi ancora domani per tantissimi anziani dei loro condomini e dei nostri paesi. Una cosa incredibile, bellissima. E con loro, dicevamo appunto, chi è l'adulto? E uno dei tratti forti che hanno, abbiamo messo a fuoco insieme è stato proprio questo: l'adulto è colui che cura il futuro degli altri. Perché finché uno cura il futuro proprio, il proprio progetto, è tutto sommato un adolescente. Un adolescente è giusto che si misuri, provi a immaginarsi nel suo futuro, faccia le messe alla prova per il futuro, e sia concentrato su questo. Poi gli altri sono decisivi anche per gli adolescenti, certo, ma uno si accorge di essere diventato adulto quando ciò che fa ha dentro questa componente di cura del futuro d'altri. Da questo punto di vista, fare l'educatore, fare l'insegnante è per forza vivere la propria adultità di uomo, di donna, guardandola negli occhi, con una generosità. Francesco, il Papa, direbbe con la capacità di desbordare, di traboccare oltre, no? Con una capacità di generosità e di dedizione, di cui mi ha parlato per esempio Agnese Moro quando parlava degli ultimi mesi di vita di suo padre. Diceva: la grande preoccupazione di mio papà Aldo era di provare a pulire il futuro per i giovani e per i ragazzi. La scuola a questo serve, non a inserire nel presente o nel mercato del lavoro. Questa è la scuola triste, grigia e imbastardita nel senso della sua origine degli ultimi decenni. La scuola, soprattutto oggi, in questo incredibile tempo d'esodo che era già cominciato prima della pandemia e che adesso la pandemia ha svelato in tutta la forza di necessità di inizio, di risignificazione, di ripensamento profondo. La scuola è il luogo del ripensamento profondo, in cui avvengono le consegne dalle generazioni adulte alle generazioni che crescono. Le generazioni adulte non potranno che andare a cercare nei patrimoni conoscitivi, nei linguaggi, nelle tecniche, nei grandi serbatoi culturali, ciò che può essere carico di futuro. Sono i sogni interrotti? Le potenzialità di nuova responsabilità e giustizia? Non so se qualcuno ha letto Ernest Bloch, Il sogno ad occhi aperti, o Il mancante dell'esperienza di Walter Benjamin, per esempio. Sì, gli adulti e gli anziani consegnano l'esperienza, ma non come un pieno, non come un monumento. Dice, sono pagine bellissime appunto di Walter Benjamin. Consegnano l'esperienza perché l'esperienza è sempre in parte mancata, è aperta, porta dentro delle attese incompiute che vanno riprese in mano e poi reinterpretate e ripurificate, non bisogna prenderle nella stessa forma di un tempo. No, vanno riprese in mano e rinnovate. La scuola deve fare questo. È sempre sfasata la scuola. E per gli adulti è il compito di andare a setacciare nel senso della consegna e del lascito, le culture, i saperi, i patrimoni anche delle tecniche e delle possibilità. Oggi non può che essere così. È per questo che affatica e è molto affaticata la scuola in questo 2020. È stata affaticatissima, perché in alcuni casi è riuscita a essere questo, in altri casi no. A Villa del Me, che è un paese all'inizio della Val Brembana, leggermente meno toccato dalla quantità di morti rispetto alla Val Seriana, tra marzo e maggio, le terze medie, in alleanza con la protezione civile, i genitori e con insegnanti meravigliosi, una dirigente fantastica, tenevano le reti di relazione distribuendosi i gruppi di persone sole nel paese in lockdown, per farsi vivi uno ad uno a loro tutti i giorni, raccogliendo ansie e racconti. che veniva riconsegnati durante le lezioni a distanza la mattina dopo. E con insegnanti che assistevano insieme in compresenza, aveva rivoluzionato tutto l'orario, il modo di... e recuperavano dalle prospettive singole disciplinari i racconti raccolti e facevano diventare questi materiali di vita un po' angosciata, nostalgica, ricca di consegne, oggetti da cui partire per l'iniziativa dello studio, per la scelta dei materiali disciplinari da proporre su cui lavorare con gli allievi. Questa è scuola. Questa è una cosa meravigliosa. Ha permesso la tenuta della comunità nella relazione tra le generazioni. Non c'è stato bisogno di fare miracoli. C'è stato bisogno di richiamarsi reciprocamente in presenza. Lì la scuola non è mai stata così in presenza delle vite dei suoi allievi, delle famiglie dei suoi allievi, ma anche delle vite dei suoi insegnanti e poi delle vite della comunità. Era educazione civica, no? Più di così. Era relazione intergenerazionale, era un servizio, era apprendimento-servizio, potremmo dire. Che strana forma. Un apprendimento-servizio stando a casa e collegandosi con. E poi c'erano 4-5 i più bravi che dovevano stare attenti a come stavano partecipando i compagni di classe che portano delle fragilità tutte particolari. E c'erano le visite rituali reciproche a casa loro, no? Con la protezione civile che guardava se erano tutti bardati giusti e se tutte le tecniche della protezione erano applicate. Perché tutti collaboravano a questa cosa. La protezione civile, i vigili, tutti collaboravano a questo, ricostruire le trame delle comunità attorno alla scuola. Quando prima Marika diceva la scuola è dentro delle storie vere, può avere dentro delle storie vere. Ecco, quando lei ha detto questo mi è venuto in mente subito questo esempio qui. Ho detto, devo raccontarlo oggi. Perché appunto la scuola è storia di comunità, è storia locale subito interconnessa alla storia del mondo. Dire storia locale, per intenderci, è come dire, appunto, Barbiana era una storia locale, no? Localissima, sperduta nei monti, che fa una fatica anche andare su a piedi anche oggi, eppure era una storia locale collegata alla storia del mondo, subito, subito. La scuola permette questo. La scuola permette questo. All'inizio di ogni lezione, ognuno a scuola dovrebbe dire delle informazioni importanti della vita del mondo e della comunità che ha colto il giorno prima. Io lo faccio regolarmente durante tutte le mie lezioni, anche a distanza adesso. E vengo a conoscere delle cose che non, a cui non ero stato attento io, perché poi quando si mettono i giovani si scatenano, vanno a trovare dei siti di buone informazioni, delle informazioni delle vite nascoste e che continuano a resistere e provano generazioni nuove. È importante farli sentire dentro il nascente, gli studenti e le studentesse. Farli sentire dentro il nascente e darglielo in mano. E dargli il compito di farlo nascere ancora. La scuola deve essere esigente da questo punto di vista. Molto esigente. Lo è poco una storia che non diventa una storia presa in mano da tutti quelli che compongono questa avventura. Ecco, allora torniamo alla promessa, appunto, perché è lì la chiave di volta di tutto. La promessa è che, uso un'immagine di Franca Olivetti Manukian, che credo alcuni di voi conoscano, questa grande psicosociologa, adesso anziana, quasi ottantenne, che è stata maestra di tanti di noi, Franca Olivetti Manukian, su Animazione Sociale, scriveva 2 mesi fa che abbiamo avuto la sensazione nei mesi scorsi di tenere il mondo in mano e che questo mondo fragilissimo si appoggiasse sulle nostre mani fragilissime. anche le mani dei super tecnici, super esperti delle terapie intensive o molti amici intensivisti si sono sentiti fragilissimi, sopraffatti. E hanno scoperto che la vita non potevano che tenerla sul palmo della mano, piano, e qualche volta non reggeva la vita. E poteva contare su quell'ultima carezza lì. Ecco, abbiamo sentito che tenevamo in mano la vita gli uni degli altri, nelle mani gli uni degli altri. E abbiamo fatto l'esperienza che è l'esatto opposto del tenere in pugno la vita, del tenere in pugno il mondo. Tenere il mondo in mano è diverso che provare a tenerlo in pugno. Quando noi facciamo una scuola del controllo che fornisce categorie, linguaggi, tecniche per prendere il mondo in mano e farlo obbedire ai propri desideri e farlo rientrare nelle proprie progettualità efficaci, nelle proprie logiche utilitaristiche, nelle rassegnazioni alle selezioni, nelle giustificazioni delle selezioni, della cultura del merito e del successo e dell'eccellenza, accidenti, quando noi facciamo scuola così, diamo l'illusione che la vita e il mondo si possano tenere in pugno. Prima ancora di fare altri ragionamenti sui temi della giustizia sociale, che pure dobbiamo fare, diamo una grande illusione antropologica, che il nostro pensiero, costruito a scuola, ci permette di tenere in pugno la vita, per esempio di impedirci di sentire le paure, la sofferenza, di vincere comunque la malattia e il dolore. Poi appunto anche di giustificare l'ingiustizia, la disequità, la selezione e l'esclusione. È un'illusione antropologica. I mesi scorsi e questi mesi che continuiamo a vivere hanno tolto il velo. Cosa resta? Resta la possibilità di un pensare che si fa presso le cose, di un pensare per un agire di prossimità, della necessità di tenere la vita come responsabile cura in mano e di consegnare tutti gli sforzi che la storia dell'umanità, le culture, le grandi tradizioni religiose, l'ottimo pensiero laico, appunto citavo Bloch, no? Ma potremmo citare, no? Arendt, altri, no? Tutto quanto l'umano ha provato a sperimentare per reggere tutto questo. Tutto quanto l'umano ha sperimentato per reggere, per esempio, il conflitto. E allora parliamo della giustizia di transizione, parliamo di Mandela. Parliamo di quell'incredibile esperienza del Tribunale per la Verità e la Riconciliazione, la Commissione del Sudafrica, perché queste cose tengono dentro la promessa. Non illusoria, è la promessa dei grandi racconti. Prima di andare a scuola, quando ero piccolo, 9 anni, no? Stavo studiando a scuola, nove, nove, ero in quinta. Stavo studiando, ovviamente, primo dopoguerra, quinta, no? Primo dopoguerra, biennio rosso. Ripetevo sempre, fuori, nella cascina, all'esterno, prima di andare a scuola di corsa, col pezzo di legno per la stufa. No? Ripetevo le lezioni a mia nonna, che era già al lavatoio lì di fuori, tutte le mattine, con le tabelline, quel giorno lì le dico il biennio rosso, no? E lei si è messa a raccontare del biennio bianco, perché a Bergamo il biennio aveva visto protagonisti le leghe bianche, quelle radicali di Cocchi, le miglioline, no? E aveva occupato le fabbriche, no? Per la compartecipazione agli utili, perché c'era un progetto diverso del leghismo bianco rispetto a quello rosso. E ne parlavo con una passione incredibile. Io avevo fretta di andare a scuola, mi diceva una cosa strana che non corrispondeva a quelle che avevo studiato. E poi ho detto: ma nonna, scusa, perché mi dici le cose con questo entusiasmo e la luce negli occhi che poi siete stati sconfitti? È arrivato il fascismo, no? Tutti capite che o uccisi o sono dovuti scappare in Francia, qui a Bergamo, no? All'Argenteuil si parla ancora il bergamasco dell'inizio del Novecento, anche oggi sono i nipoti dei nipoti. E gli dicevo così, e lei mi ha guardato come se avesse il nipote più stupido del mondo, aveva abbastanza ragione, perché non avevo capito, e mi diceva: sconfitti, ma cosa c'entra? Interessante, eh? A scuola avremmo fatto le descrizioni di quello che non poteva che succedere nella storia. Mi Mia nonna mi stava raccontando l'esperienza di donne che hanno occupato le fabbriche, a cui gli uomini portavano da mangiare dalle campagne, che hanno avuto un'incredibile brivido e capacità di immaginare e di realizzare per un breve passaggio un sistema di diritto, di giustizia e di sogno di dignità del lavoro. Questo mi stava consegnando. La promessa. Appunto, la promessa. Non l'analisi storica, quella anche. Importante, ma la cosa più importante è cosa ci racconta quel passaggio storico lì dell'umano. Che promessa contiene? Che compito me ne viene? Io credo che quel racconto lì sia stato piuttosto importante come orientamento per la mia vita successiva e per il fatto che noi ci incontriamo oggi.
Riprendo. Riprendo con una citazione dal testo. Ci sono insegnanti che si concentrano quasi solo sulle didattiche, quello che stava dicendo ora, e quando insegnano continuano a incontrare le loro didattiche e non incontrano mai i bambini e le bambine. È un serio problema perché quei bambini e quelle bambine restano da soli nel fare i conti con il loro senso di impotenza, con il brivido del non riuscire a capire. E restano da soli anche con le loro intuizioni meravigliose, delle quali quasi si pentono, per le quali si sentono in colpa. Non sanno a chi dedicarle, trascurati, senza cura, senza amore. Solo un bravo insegnante, una brava insegnante pienamente consapevole del suo lato mancante, può incontrarli. È l'ampliamento di quello che stava dicendo lei. Poi a me invece vengono le storie brutte. Però le storie brutte vanno guardate perché ci indicano delle cose. Allora ve ne racconto una, cercherò di essere breve. Non dirò i nomi, non dirò le scuole, un po' per carità di patria, e un po', perché non è corretto. Allora, parliamo di X. X ha 17 anni. Dirò dei tecnicismi, però è significativo di alcune questioni importanti. E a 8 mesi ha una macrocefalia. Compatibile, secondo un noto ospedale pediatrico italiano, uno dei più noti, con una alterazione di carattere cerebrale. Il bambino ha scarsi rapporti sociali, va a scuola e viene segnalato per difficoltà negli apprendimenti e incomincia il percorso con la neuropsichiatria infantile. Il percorso con la neuropsichiatria infantile, che dura come al solito un po' di tempo, dice disturbo dell'apprendimento. E va bene, è un disturbo dell'apprendimento. Poi si va avanti, si arriva alle scuole medie e si stabilisce che il bambino deve fare una psicoterapia. Perché è fissato sull'eccellenza scolastica, lui deve avere tutti i 10, non, continua a non avere rapporti sociali con gli altri. E facciamo anche la psicoterapia. Poi facciamo l'aggiornamento di diagnosi. Poi arriviamo alle scuole superiori. E alle scuole superiori accade quel piccolo trucchettino che spesso accade nelle superiori. Va bene, c'è una diagnosi, ci sono difficoltà, siamo obbligati a fare quello che la legge ci dice perché non potremmo fare altrimenti. Quindi la legge come motivazione burocratica all'azione e non come motivazione pedagogica all'agire, ma, cosa che accade spesso, soprattutto nelle scuole superiori di eccellenza, lo facciamo per i primi 2 anni dell'obbligo scolastico. Poi sarà quel che sarà. Arriva il virus, didattica a distanza, non possiamo bocciarlo. Non possiamo perché in didattica. Però gli diamo due materie. E E però all'improvviso il ragazzino, come dire, incontra qualcuno che si mette a lavorare un po' con lui e dice: ma in tutto questo, ma siamo sicuri che lo sguardo è stato quello giusto? Beh, siamo arrivati alla fine. È un autismo ad alto funzionamento. Allora, la diagnosi di quando aveva 8 mesi era già lì a dirlo. Ma il problema non è la diagnosi, è quali sguardi su di lui. Qual è lo sguardo che noi abbiamo sui ragazzi? Il problema è quello burocratico. Non vi dico il delirio post, perché il delirio post è la referente che fa saltare 3 incontri con la neuropsichiatra alla salute del rapporto tra scuola, territorio, presidi sanitari, famiglia, eccetera, eccetera. E quasi con liberazione: ah sì, ma gli facciamo il pay, gli facciamo un bel pay, però non chiedeteci gli obiettivi minimi, perché in un liceo gli obiettivi minimi sono alti. In tutto questo la domanda è: che adulti, quale sguardo pedagogico? Perché non è solo una questione di diagnosi, la risolveremmo velocemente. Il problema è: io sono occupato solo in una didattica, sono occupato solo nella formulazione di percorsi burocratici, e devo dire anche che la legge, sia quelle, come dire, sui bisogni educativi speciali, che quelle sulla disabilità, non sono così cieche. Non sono così cieche, non sono leggi burocratiche, sono idee di un progetto, non solo di una promessa, questa volta di un progetto. Eppure siamo a questo. E allora come facciamo a cambiarla la modalità? Verrebbe da dire. E gliela butto, gliela butto, e poi dopo faccio un'altra citazione, però.
Esigente stamattina, Maricca, eh? Molto esigente. grazie infinite di questo racconto anche. Sì, a volte le leggi richiamerebbero una capacità di interpretazione, di originalità, di apertura di processi da tenere poi vegliati e riprogettati in corso d'opera. E invece l'abitudine a non agire burocratico, la paura di entrare in questi percorsi di tante donne e uomini che fanno gli insegnanti o i dirigenti scolastici o i genitori, impedisce di osare queste storie. E la scuola diventa una ripetizione di pratiche e di procedure, non l'apertura di storie significative. Io ricordo ancora quando avevo i miei figli alle elementari che facevano la differenza tra un insegnante e l'altra, tra una maestra e l'altra, classificando appunto le maestre che ti guardano e quelle che non ti guardano. Qualche volta, però, finezza dei bambini un po' grandicelli, cercandone anche il perché. Deve essere molto preoccupata. Chissà se qualcuno è malato a casa della maestra Maria. Perché non ci guarda. E poi ricordo da più grande mio figlio maschio, il secondogenito, che era un po' più disgraziato della figlia, della primogenita di Irene, Giordano, che a un certo punto, quando io mi sono scocciato di vedere corrette le cose, corrette e non corrette le cose, evidentemente sbagliate nei lavori che portava a casa, ho detto: domani vado a parlare con la tua insegnante. E lui ha detto: no, papà, ci abbiamo già provato noi, no? E sai, ci sono degli insegnanti che sono una prova della vita, no? E quindi questa insegnante, da prova della vita, bisognava accettarla così com'era, no? chissà che problemi ha, no? E avevano messo in atto una specie di cooperazione tra loro per correggersi, per aiutarsi, per sostenersi. È interessante questa idea di una scuola come comunità di vita nella quale sono presenti anche le prove della vita. Tutti noi abbiamo avuto insegnanti prove della vita. Noi, i bravi dirigenti li distribuiscono equamente nei consigli di classe, dopo, perché se, te ne se tutti si concentrano nello stesso consiglio. Però appunto la grande questione è quella dello sguardo. Ha ragione Marica, il problema è tu corrispondi allo sguardo di ritorno dei tuoi allievi, delle tue allieve, di quei preadolescenti, di quelle preadolescenti. Tu corrispondi, tu lo cogli lo sguardo di ritorno, perché tu misuri la capacità della tua entrata in relazione, della tua proposta, non con la prima proposta che fai in classe, ma con la sua ripresa a partire dallo sguardo di ritorno. Ma se non sei mai attento allo sguardo di ritorno, potremmo dire non c'è mai connessione. E tu viaggi per i fatti tuoi, qualcuno ti viene dietro, no? E perdi gli altri. Come dire che per legittima difesa trovano altre occupazioni durante il tempo scolastico e durante le lezioni, no? Sotto il banco, no? O nella loro fantasia, no? Non si comunica. Cioè, come si fa oggi a fare scuola in questo tempo? Senza riorganizzare e ripensare tutto, in modo da riuscire a essere capaci di incrociare tutta una serie di temi che in genere la scuola fa fatica a incrociare. Quando, insegnando, una mia studentessa è morta di leucemia. È stato difficilissimo con i colleghi e anche con i genitori pensare alle modalità per offrire la scuola come luogo in cui accogliere lo smarrimento profondo e provare ad offrire senza troppa forza, aspettando il momento giusto di una domanda e di una narrazione, offrendo alcuni strumenti, alcuni materiali che facessero da intercapedine e permettessero di dare figura e parola a quello che si viveva nel momento della necessità di elaborare il lutto, un'assenza o una presenza in altro modo nelle vite dei nostri allievi e delle nostre allieve. Non è stato semplice. Si diceva la scuola ha diritto di fare questo? È una cosa che deve fare la famiglia, come se la famiglia fosse il luogo adatto. Cioè, un adolescente, un preadolescente che vive una roba del genere, l'ultimo luogo in cui ne parla è la famiglia, perché sente minacciata proprio la famiglia, gli affetti più cari della possibilità della morte. Per cui lì non lo fa. E sì, poi c'è i luoghi soliti, che l'oratorio, gli scout. Sì, ma lì loro sanno già cosa si dice. A scuola si è tutti diversi. Quello che si potrebbe dire lì, usando della letteratura, delle letterature straniere, di alcuni elementi della storia, della geografia usata anche in modo un po' antropologico, andando a recuperare, potrebbe diventare quel modo che permette di elaborare e di confrontare prospettive diverse, che diventano preziose, vengono ascoltate. È successo questo, che alcune proposte disciplinari sono diventate hanno recuperato in dignità perché riuscivano a permettere di dire e di ospitare la morte, la paura, lo smarrimento. Alcuni adulti sono tornati a essere credibili perché con delicatezza, aspettando i momenti opportuni, senza imporre spiegazioni, appunto, non pretendevano di dare spiegazioni, ma offrivano dei luoghi, dei cerchi nei quali raccogliere, narrare, cercare insieme, rielaborare le domande, vedere i sensi diversi che si potevano dare, che ognuno portava con le sue tradizioni religiose, per esempio, o culturali. Questo Questo è il superamento del didatticismo, in questo ci stanno anche delle scoperte incredibili. E per esempio, delle scoperte di possibile abitabilità di questo luogo, anche da parte di chi porta, quelle che sembrano essere delle sfide, degli svantaggi grandi e che chiedono interventi didattici specialistici. Per, voglio dire, la pedagogia speciale per la disabilità. È un ambito preziosissimo, ok? E ci sono persone bravissime, adesso citiamo chi Canevaro e tutta la sua schiera di allievi, non so, no, e ci sono persone veramente brave, no? Però il rischio grande è quello di rifugiarsi in un didatticismo tutto abilitante, c'è cioè la disabilità, dobbiamo riabilitare, no? E non scopriamo invece che dentro una rete di relazioni e di esposizioni reciproche ci si può davvero scoprire incapacità comunicative e in giochi di un dare e avere ricchissimi, ricchissimi. Abbiamo fatto un lavoro sulle sinestesie con un mio allievo cieco. Dopo aver giocato a torball col collega di educazione fisica, tutti bendati, andando a sbattere gli uni contro gli altri, e ovviamente l'unico che se la cavava era lui, e dava i consigli su come sentire i fruscii, i corpi, le sensazioni, un sentire più profondo. E siccome ci faceva sentire, ci faceva vedere sentendo, poi il lavoro sulle sinestesie è stato fantastico. Abbiamo costruito delle poesie e Raimondo, il mio allievo cieco, ha fatto una poesia sul pozzo dei colori, perché i suoi compagni hanno inventato i modi, rotolandolo per terra, facendogli sentire le cose, le musiche, ma anche le rugosità, facendogli percepire i colori attraverso gli altri sensi. Cioè, a scuola capitano cose così. Poi certo, bisognava non bastava la scuola, si è dovuti andare nel prato e a vedere i muri delle case vicine, un po' di roccate vicine alla scuola per fare tutte queste cose, no? Con genitori un po' preoccupati che ci vedevano andare in giro e toccare le cose e raccogliere sassi. Ma... E io a spiegare, stiamo facendo poesia, no? Succede quando i corpi riescono a entrare in contatto tra loro e appunto il Raimondo cieco conduce la danza. No? E io ero stupito di questa, li lasciavo fare. Cioè, l'insegnante non è che deve essere preso dall'ansia di organizzare, di fare, di proporre. Sempre e comunque, calma, calma. Bisogna far avvenire le cose. Lasciarle un po' venire e poi coltivarle e poi riprovocarle e poi chiedere un altro punto di vista, un'altra dimensione di esperienza. Allora ci sta anche la morte, allora ci sta la fragilità, allora ci sta la danza, allora ci sta il limite del corpo, allora ci sta la libertà e la responsabilità gli uni nei confronti degli altri. Raimondo usava una vecchia macchina Braille, perché allora non c'erano ancora i computer di adesso, non rumorosi, per realizzare in Braille i testi. C'era questa macchina con le pressioni. Era come avere una. Io da piccolo abitavo vicino alla tessitura e sentivo tanta, tanta, tanta. Studiavo il pomeriggio con il rumore dei telai nelle orecchie. I miei studenti avevano questo rumore dei telai nelle orecchie tutte le mattine. Nessuno si è lamentato. Nessun genitore è venuto a dire che i suoi figli studiavano di meno perché c'era il rumore della macchina Braille di Raimondo. Adesso mi immagino dopo nell'esperienza con i miei figli, no, come sarebbe stato. Però ci stava anche questo, no? Nella scuola ci può stare questo. Chiuderei questo intervento riprendendo di Marica una cosa che mi ha colpito molto prima. In fondo Marica ci sollecitava a un fare scuola che riesce ad avere un andamento pendolare, o a meglio, a organizzare una specie di danza di andata e ritorno tra concentrazioni su oggetti di studio, di lavoro, no? E concentrazione su noi che stiamo prendendo in considerazione quegli oggetti. Studiare. E poi capire chi stiamo diventando mentre stiamo studiando, mentre ci stiamo confrontando, mentre stiamo ricercando insieme, no? concentrarsi su di sé, concentrarsi sugli oggetti, una specie di respiro, no? Di ripresa continua. Questa è la conoscenza, eh? È la connaissance, come dicono i francesi. Connaissance, scritto in francese. Naissance è nascita. Connascita. Tutta la teoria della complessità, eh? In una pillola. Noi nasciamo soggetti conoscenti, oggetto conosciuto insieme. E nasciamo l'uno l'altro nel nostro scambio mentre conosciamo. È una conascita la conoscenza. Oggi è importante capire chi stiamo diventando presi dalle paure, dal senso di inadeguatezza del nostro pensare di fronte alle grandi sfide dell'oggi. Dobbiamo capire chi stiamo diventando mentre proviamo a conoscere il mondo. Studiamo storia, chi stiamo diventando? Le società umane, le culture, questa cosa l'hanno avuto nel cuore continuamente. Ci consegnano tutte le contraddizioni nelle quali rileggerci in questo momento di transizione per poter scegliere, insieme il cammino. Pensate come sarebbe importante, soprattutto oggi, che genitori adulti, adulti insegnanti, adulti dei luoghi rilevanti, educativi, sociali, istituzionali del territorio di quella scuola, si incontrino periodicamente, almeno una volta al mese, e riflettano su chi stanno diventando e su cosa vogliono tenere fermo, lavorare bene dentro la vita dei loro territori e delle loro comunità, perché quella scuola si riconosca lì dentro, sia una scuola orientata a quegli impegni, a quelle speranze. Servirebbe così tanto la scuola per gli adulti.
Allora, andando in maniera dialogica, queste ultime cose mi fanno venire in mente un altro modo per dirlo, che è il modo della mediazione. E provo a dirlo in questo modo, facendo, come dire, riferimento al fatto che i suoi riferimenti sono anche i miei, lei ha citato Ricoeur, Weil, nel testo, autori tutti a me molto cari, avendo una formazione filosofica, e quelli sono stati, come dire, le guide. Però il rapporto educativo è un rapporto di mediazione costante. Io medio un oggetto, che è l'oggetto di un sapere, lo medio attraverso il mio corpo, che è in gioco inevitabilmente, e il corpo del mio allievo che è in gioco. Ma in questa mediazione io medio un oggetto, medio un allievo e medio me stesso. Sono esattamente all'incrocio delle braccia di una croce, direbbe Lavai, in un metaxu. Non sono in un altrove, non sono su una cattedra. Verrebbe da dire, sono nel punto dell'incrocio. Ma se sono lì e se sono una mediazione, mi viene da di dire che la scuola non può che essere naturalmente democratica. Perché se la mediazione, cioè se la democrazia è la mediazione non solo degli interessi, ma degli ideali nel cercare di costruire un qualche cosa, una casa, o un luogo, visto che le case forse le stiamo un po' perdendo da un certo punto di vista, in cui scommettere le identità per un futuro diverso, la scuola non può che essere automaticamente democratica. Ed è chiaro e evidente che far perdere finanziamento alla scuola, ma anche puntare su una scuola dove, come dire, le differenze economiche continuano a pesare, non va, non va. E su qui forse ci stiamo perdendo. Ci stiamo perdendo anche su questo. Perché ci sono le scuole di eccellenza. E provo a dirla con un po' di cattiveria. Io li farei girare gli insegnanti, perché chi inizia a insegnare in un liceo classico del centro dovrebbe andare in una bella scuola professionale di periferia, farsi 5 anni di corso. L'hai giustamente detto prima, io vengo dalla scuola, anch'io ci sono entrata a 6 anni, non so quando ne uscirò, forse, ma al di là di quella che è una battuta, diciamo facile, però è vero, sarebbe tanto importante. Leggere qualche post che è stato condiviso sul docente e come solito taccio i nomi. Della Bocconi che dice: Ah, ma con la didattica a distanza potreste invitare a far vedere i ragazzi? Sì, certo, potrei invitare. Lui potrebbe invitare, che ha studenti che mediamente, come dire, hanno un portafoglio, non di competenze, ma un portafoglio proprio letteralmente, che permette tante iniziative, mentre invece non è sempre così. Non è sempre così. E quindi verrebbe da dire che forse politicamente bisogna rimettere la scuola al centro, perché sennò la perdita è quella del futuro, ma è quella del futuro vero, del futuro autentico. E mi zittisco e lascio la parola.
Perfettamente d'accordo. Il senso del manifesto è anche, che anch'io ho firmato, io non firmo quasi mai i manifesti, poi Daniele De Novara mi ha fatto questa telefonata affettuosa, insistente, e ho ceduto per senso di riconoscenza nei suoi confronti, che è stato molto bravo nel seguire alcune mie studentesse e in questi ultimi anni ci ha aiutato anche in alcuni progetti in carcere. Ecco, il senso è anche questo. Sì, è uno snodo decisivo per la democrazia. È uno snodo decisivo per la democrazia, ma appunto non per una sorta di insegnamento formale della democrazia, ma per una pratica profondamente democratica, una forte pratica del riconoscimento, una forte pratica della cura responsabile, una forte pratica della trasformazione dei conflitti, del riconoscimento delle differenze. È strana la scuola. Penserebbe di proporre un patrimonio culturale e di inserire dentro una tradizione perché poi i ragazzi si inseriscano nel mercato del lavoro e nella società. Poteva andar bene quando ero piccoletto io, che sono andato a scuola perché c'è stata la riforma della scuola media unica obbligatoria. Io ero figlio di operai. Avrei fatto l'avviamento professionale alla fine delle elementari, subito. Si faceva così a Bergamo, perché c'era l'avviamento. In Calabria non c'era neanche l'avviamento, no? E invece è uscita la legge, scuola media unica obbligatoria, 1° dicembre. Mio padre è venuto a casa in bicicletta e nella borsa ha messo una bottiglia di spumante. A casa mia lo spumante arrivava a Natale. Quell'anno gli è arrivato l'1 e il 25 di dicembre, due volte. Perché quella sera lì mio papà ha stappato lo spumante con me e mia sorella grande e mi ha detto: la mia generazione oggi vi regala la scuola. Operaio, bergamasco, con le tessere delle ACLI, della CISL, dell'Azione Cattolica e della DC. Fossimo nati a Reggio Emilia, avrebbe avuto le altre tessere, quelle della CGIL, del PC, no? Del PSI e dell'ARCI. No? Bellissimo, quella cosa lì io me la ricordo sempre. La mia generazione finalmente vi regala la scuola. E io mi sono sentito in debito. E siccome sono andato abbastanza benino a scuola, e poi mia mamma, d'accordo con gli insegnanti, mi ha iscritto al liceo scientifico che avevano appena aperto nella mia valle, mio papà assolutamente. No, dovevo fare le spere, diventare tornitore specializzato e prendere il suo posto nella Magrini, perché si faceva così allora. No, liceo scientifico. E mio papà si è arrabbiato tantissimo con la mia mamma, con gli insegnanti, ma ormai era fatta. Ho detto, vabbè, farà ingegneria. Poi mi sono iscritto a filosofia alla fine. Quando gliel'ho detto, ha pensato di buttarmi fuori casa. Ho detto, filosofi, si mangia? Eh? E cosa sai fare dopo? Guarda, se fai filosofia, vai a lavorare. Non ci siamo amati moltissimo, anche perché lui era assessore democristiano, io ero nel collettivo politico e stavo collaborando nella realizzazione dei primi corsi delle 150 ore con l'FLM di Bergamo, che era l'unica FLM d'Italia che aveva come segretario uno della FIM e non della FIOM, no? Noi siamo un po' originali a Bergamo. E avevo le 150 ore, non ci siamo amati molto, e ho lavorato tutti e 4 anni di filosofia. Dopo ho recuperato la grande fortuna che avevo avuto, mio padre è fantastico comunque, una persona lealissima e onesta. Appunto, esperienza di democrazia. Vuol dire che se non attiviamo subito, subito, scuole medie e scuole superiori, una rete diffusissima, per esempio, di esperienze di apprendimento servizio, in cui gli studenti delle scuole, anche degli istituti tecnici e professionali, diventano attivi nel prendere parola e iniziativa di servizio con le loro competenze in fieri dentro la vita sociale, sarà difficile far capire cos'è la democrazia e che il sapere è un dovere. È una responsabilità. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare l'ingiustizia di questo lockdown, una delle ingiustizie educative, è stata che ha interrotto la prima esperienza in Lombardia, tanto la stavo accompagnando perché ci tenevo tanto, di un istituto professionale. Quelli che sono le ultime barriere, no? In cui si prova a tenere dentro qualche ragazzo buttato fuori da mille altre. Lì, tutto con un disagio, consumi, tutto, no? Quell'istituto professionale lì, grazie a un dirigente fantastico e a insegnanti fantastici, tra cui alcuni miei collaboratori in università, stava realizzando un progetto di service learning, di apprendimento servizio, con una classe maschile e una femminile, dentro il carcere di Bergamo. Andavano a lavorare con le detenute e con i detenuti a partire dalle competenze di grafica, per impaginare i giornali, no? Con i detenuti che stavano facendo questo laboratorio di scrittura e con le donne di creazione di modelli, no? Avevano, il Rotary Club aveva regalato un corso e dei macchinari alle donne della sezione femminile, che era una cosa fantastica. Questi adolescenti che diventavano protagonisti insegnavano e lavoravano insieme ad adulti in carcere. E quindi riflettendo sul senso del carcere, sul senso della pena, sul riscatto, sulla giustizia riparativa, loro, microdelinquenti, un pochino spacciatori, sicuramente consumatori, no? Con un rapporto con le norme, con l'età e con gli adulti, tutti particolari. Cioè, immaginatevi che incrocio di potenzialità era un progetto di questo tipo. Eravamo su una frontiera della democrazia lì. C'era tutto, eh? La norma, il rapporto tra le generazioni, il diritto, la responsabilità civile, il dovere del sapere, l'attesa di persone portatrici di colpa e però nella capacità di rioffrire contributi alla società e poi si poteva andare sulla Costituzione. Tutto questo. La scuola ha senso se fa queste cose. E poi sorprende gli insegnanti perché mentre stavano facendo questa cosa, si era messi anche a studiare informatica e si era messi anche a studiare con un po' più di serietà letteratura italiana perché soprattutto non potevano fare la figura di scrivere delle lettere al direttore del carcere e poi al provveditore regionale sgrammaticate, se le facevano correggere e gli insegnanti erano sorpresissimi di questo nuovo interesse per letture e tutto. No? Certo che poi il ritorno anche sullo specifico scolastico è fortissimo. Cioè c'erano questi studenti di un istituto professionale che andavano a casa a litigare con i genitori sul senso della pena. Perché i genitori, ovviamente, come loro stessi, continuavano a dire bisogna cacciarli dentro e buttare via la chiave. E loro andavano a dire: no, no, fate che no, no, non è proprio così. No? No? E ci raccontavano di queste litigate che facevano a cena con i genitori, no? Sui temi della giustizia. Poi era un periodo in cui sui temi della giustizia entravano dentro con gli scarponi molti politici di primissimo piano, no? Allora, la mediazione, appunto, non ha niente di conciliante, di armonizzante. Il dialogo scolastico non è far arrivare tutti a omogeneamente condividere la stessa cultura, lo stesso patrimonio, perché in queste classi c'erano cristiano-cattolici alla bergamasca, musulmani, non credenti, e di tutto c'era, che lavoravano a partire dal di tutto sul tema della giustizia e sul rapporto tra giovani e adulti, tra maschi e femmine, anche perché poi questo tema è delicatissimo poi. No, in carcere, figuriamoci. E alla fine, dentro l'agorà scolastica, la cosa importante era che tutti si fossero riposizionati, riconoscendo l'altro, superando elementi di pregiudizio e di rigidità mentale, una frequentazione delle proprie culture di provenienza rigida e fondamentalista, no? La scuola è lo strumento più importante contro il fondamentalismo. Dipende da come la fai. Se la fai con la laicità alla francese, no. Se la fai come agora di un confronto e di una ricerca seria, probabilmente sì. Allora, l'importante è che alla fine tutti si siano ridislocati, riscoperti in rapporto gli uni agli altri, abbiamo messo in movimento i loro pensieri e le loro responsabilità. Questa è democrazia. Non è democratica una scuola che fornisce una cultura a cui adeguarsi. È democratica una scuola come comunità di ricerca, come ha insegnato e ha ricercato Fulvio Manara, mio collega, grande pedagogista, studioso di Gandhi, che è morto purtroppo 2 anni fa. Una comunità di ricerca, una comunità di futuro. Questa è la democrazia, questa è la vera mediazione, eh? Ci vogliono insegnanti particolari. Ci vogliono insegnanti particolari, perché poi. Sì, io sono d'accordo, Maricca, quello che dicevi, nei corsi di formazione per insegnanti li mandiamo sulla frontiera per un paio d'anni. Io li manderei nella scuola in carcere o nella scuola in ospedale subito. L'ho detto alla mia dirigente qui dell'ufficio scolastico, ma così mi ha fatto un sorrisino compiacente, così, no? Perché certe cose le capisci solo lì, quando le biografie sono così spezzate e segnate che la scuola deve riconsegnare il suo senso. La relazione, le discipline devono riconquistare il loro senso in una ricerca impegnativa e vera, concreta. Faccio tempo a fare un piccolo raccontino, lo rimando dopo. Cosa dici, Maricca?
No, no, prego.
Perché quando hai detto mediazione, tu sai che hai letto alcune cose. Mi sto occupando da molti anni di giustizia riparativa
Sì.
e da molti di più ancora di carcere dagli anni 90, da quando ero ancora al liceo e portavo i miei studenti del liceo sistematicamente a fare gruppi con i detenuti. Adesso continuo a farlo da 20 anni con i miei studenti universitari e diventa una cosa anche più impegnativa perché giovani uomini e giovani donne che incontrano i giovani adulti della sezione di San Vittore danno origine a dei percorsi belli, esigenti e duri, reciprocamente esigenti e duri, no? Ma appunto mi occupo un po' di questa cosa e stiamo collaborando a un grosso lavoro a Como, tra l'altro a Como, in questi anni, no? Infatti conoscevo Don Roberto Malgesini, persona meravigliosa, meravigliosa. E stiamo lavorando anche con le scuole di Como. E lì mi è capitato di lavorare con alcuni consigli di classe di una scuola molto problematica di periferia, che si trovano a gestire delle durezze nei confronti e delle disaffezioni alla scuola profonde tra gli allievi, le allieve e le loro famiglie. E mi raccontavano un fatto molto interessante. Durante una lezione di educazione civica, un allievo esasperato, un po' bullizzato, preso in giro dalla più bravina della classe, danzante in cerchio mentre correvano, ha preso un manubrio e l'ha lanciato da questa compagna, mancandola, grazie a Dio, E però andando a infrangere quello specchio che c'era dietro l'asse per fare gli esercizi di ritmica, di ginnastica. 350 euro di danno, no? Uno spavento pazzesco. Arriva l'insegnante, no? Cioè dall'altra parte della palestra, arriva lì. E fa due cose insolite. Due esercizi decisivi. Per la convivenza e per la democrazia, potremmo dire, Marica, perché la democrazia, appunto, non è una tecnica, non è una procedura. Quella è la democrazia che al massimo ha in mente Trump, no?
Processata,
Che può essere poi lavorata, smontata, provocata, no?
in tribunale.
La democrazia è quella che diceva Sturzo, l'ultimo Sturzo, che poi non le ha azzeccate tutte, l'ultimo Sturzo. Appoggiando una soluzione politica un po' strana, però D'Anziano, quando torna da Londra, scrive alcune cose sulla democrazia dicendo che la democrazia ha bisogno di una spiritualità particolare, di una coltivazione, è un qualcosa che ha a che fare con l'interiorità delle persone. La traduco in laico, eh? E secondo me aveva ragione Sturzo, non ha a che fare solo con norme esterne. Ma qualcosa che ha a che fare con la coltivazione delle interiorità delle persone. Cosa fa quell'insegnante? Prima cosa, non si mette a urlare come un pazzo perché già c'erano urla, spaventi, pianti, no? Chiede ai suoi studenti e alle sue studentesse di sedersi in cerchio. Prima cosa. Li fa sedere tutti in cerchio. Seconda cosa. Non chiede chi è stato, era evidente. Si era spaventato del suo gesto quel ragazzo, eh? Un ragazzo timido che poi si scatena dalla rabbia delle vessazioni subite. Era evidente che lui era lì in disparte, no? Nessuno attorno. Chiede cosa è successo. E lo fa dire uno ad uno, una ad una. A tutti, ad ognuno degli studenti e delle studentesse. E succede una cosa strana. Che è successo che Mario, stavamo correndo, no? E poi sì, lo stavamo canzonando, no? Con noi da un po' di tempo, ma siamo un po' scemi anche noi, continuiamo a dire che fa la cavalletta, così, no? E lui è sempre triste, lo prendiamo in giro, e anche la Maria ha fatto così. E Mario a un certo punto si è incazzato, ha preso il manubrio e l'ha tirato dietro, no? E poi è corso là subito dalla Maria perché aveva paura di averla presa. E l'altro dice: ma che cretini noi che da settimane insistiamo su sta roba. Ho saputo ieri da mia mamma che la mamma di Mario non sta bene. E poi tocca a Mario e dice: mi scuso tantissimo. Non ci ho più visto, scusami tanto Maria, io ti voglio bene, non volevo farti male, no? Assolutamente, però non ce la faccio proprio più. E Maria che si scusa. E chi prova a dare un po' di colpa, chi no? Alla fine del giro, non ce n'era uno che fosse innocente. Grande lezione. Non ce n'era uno che fosse innocente. Ok? Non ce n'era uno che non avesse nostalgia di recuperare la relazione del gruppo classe. Perché la relazione era un bene che viene da prima, di cui si aveva nostalgia e che doveva essere. E però c'era il fatto. E però c'era lo scatenamento della rabbia con cui fare i conti. E però c'era l'omissione. E però c'era la costruzione di un capro espiatorio. E però c'era la disattenzione. E però c'era la questione di torniamo a fidarci gli uni gli altri o no? E poi c'era la questione di chi pagava il vetro adesso. No? E adesso ve la tengo breve. Poi si è andati tutti dal dirigente, si è riunito con il consiglio di classe, con i genitori, no? Tutti i passaggi formali. Ma Mario non è stato sospeso. Non è stato sospeso. avuto dei compiti interni alla scuola particolari, di servizio di tutta una serie di attrezzature interne alla scuola, di risistemazione. E dentro la didattica delle classi è stato sistematicamente coinvolto in gruppi di lavoro o in esperienze di cooperative learning in diverse discipline con Maria e con quelli che lo prendevano in giro. Perché gli insegnanti, non tutti, ma tre, si sono messi in gioco per riprendere dentro gli specifici disciplinari e didattici la questione che era emersa. Certo. Non andando in fila col programma, andando a recuperare degli argomenti, delle occasioni, delle opportunità, come si dovrebbe fare normalmente, accidenti, perché non c'è il programma. Sono 20 anni che non ci sono più i programmi da seguire come li seguono tantissimi insegnanti. Però sapete, i sentieri già percorsi, ripetitivi nei quali riusciamo a stare soltanto, no? Li continuiamo a perseguire, anche se il mondo va da un'altra parte. La classe ha pagato metà del vetro e metà l'ha pagato la famiglia di Mario, che doveva già sopportare la grave malattia della mamma e non era ricchissima. La classe intera è stata, tra virgolette, punita, messa alla prova, punita, nell'organizzare la campestre della scuola. Se la classe che organizza la campestre non fa la campestre, perché devono presidiare, fare gli arbitri, i giudici, segnalare il percorso. E però è stata, a detta della dirigente, di fronte a tutti, la campestre meglio organizzata negli ultimi 5 anni. E quindi la classe ha avuto un premio particolare per questo. Un'esperienza di democrazia, che ha segnato tutti, eh? Erano d'accordo tutti i genitori, no? Gli insegnanti neanche. C'è stato un dibattito, ci sono state delle. Appunto, qualcuno ha tollerato questa cosa, qualcun altro ha collaborato, qualcun altro ha inventato creativamente, no? E qualcuno ha fatto finta di niente e poi ci ha ripensato dopo di tutto sommato, però, eccetera. Come in democrazia. Non è che dobbiamo amarci. O andare tutti a mangiare la pizza e fare le vacanze insieme, in democrazia. Però rispettarci e trovare una sorta di amicalità diffusa. Forse sono preso dalla lettura di Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, Sorelle Tutte. Chissà, magari Francesco l'aveva scritto Sorelle Tutte e qualcuno ancora e poi gliel'avrà tolto, penso. Ma chi lo sa. Ci ho pensato anche che gli avessero fatto sto scherzetto sull'ultima edizione, però vabbè, resta tra noi. No? Ma appunto questa amicalità sociale va costruita nelle esperienze, se no non è che la impari. Ecco, così, grazie Marica, mi hai fatto pensare un po' a queste cose. Anche la giustizia riparativa è queste cose qui, non è che chissà che cosa. Poi può crescere al punto tale da dare origine a esperienze come quelle raccontate nel libro dell'incontro, quello che è stato coordinato da padre Guido Bertagna, da Claudio Mazzuccato e da Adolfo Ceretti, il libro dell'incontro, un incontro tra i parenti delle vittime della lotta armata e i protagonisti della lotta armata. Ma non è solo quello, è anche la classe di Lomazzo a Como.
Io lascerei lo spazio ai tre interventi che sono stati richiesti sulla chat. Andrei avanti più o meno fino a mezzogiorno per poi tenerci 5-10 minuti di chiusura. Allora, io ho nell'ordine, li dico nell'ordine così vi preparate subito e se per il professore va bene, li farei fare tutti e tre e poi farei una risposta unica per restare nei tempi che ci siamo dati. Ho Ludovica, ho Massimo Verdino e ho Sabrina nell'ordine. Prego.